Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Al Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò dalla Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Capernaum, sulla riva del mare, sul territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombre di morte, una luce sotto. Ma allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro di me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca, il padre, e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. E parola del Signore.
Gloria a Dio.
Degli apostoli loro belli, li vendevano e gli davano i soldi agli apostoli perché li istituzione. Esiste un periodo aureo che noi dovremmo tornare alle origini, no? Guardate, le origini sono uguali a oggi, sia nella società sia nella scienza. Come nella società, quando nasceva un bambino deforme o un bambino che non era accettato, che ne facevano? Lo mandavano in campagna, lo buttavano a terra in modo che moriva di freddo, di fame, se lo mangiavano i morti. Oppure in qualche città avevano un posto dove andavano a abitare, ma dove da prega, dove si vedeva, eccetera. Oggi siamo molto più educati, naturalmente, molto più civili, quindi un bambino quando non lo vuole lo mette nel cassonetto dell'immondizia, così fa una raccolta differenziata. Ecco, vedete, questa è la realtà di allora, di oggi e di sempre. Che cosa è importante a questo punto però? Ed è questo il momento nel quale secondo me nostro Signore vi chiama a qualcosa di molto importante. Prendere coscienza del posto dove voi vi trovate, della realtà in cui voi vivete. La Chiesa per noi è stata sempre un patrimonio dei preti. Ecco, state voi da quella parte, io da questa parte. Però chi comanda sono io. Prego, io decido come organizzare la Chiesa, decido quando mi va a messa, decido quando fare quello, decido quando fare quell'altro. E questo è stato per 2000 anni. Poi è venuto il Vaticano II, quel grande concilio che nessuno riporta, che è diventato libro di scaffalatura che ha fatto il biblioteca, il quale ha detto una cosa molto importante, vedete, che la Chiesa siete voi. E io, il Vescovo, i cardinali e il Papa, siamo vostri servi, cioè dobbiamo servire a fare qualcosa. Non è che voi state qua dentro ospiti miei, sono io ospite vostro, capite? Siete voi che dovete dare volto alla Chiesa, e voi, come me, come tutti, siete voi, ma non è come si dice, c'è sta chi è onesto e chi è disonesto, c'è sta chi è bene e chi fa male. Però la coscienza dovete averla voi di questo fatto e dovete imparare a un certo momento, lo so che è un po' difficile perché si cambiano le carte in mano, ma dovete imparare a capire dove vi trovate. Invece la Chiesa è per voi fondamentalmente una cosa sconosciuta, perché l'avete delegata a noi preti. È come se una padrona di casa a un certo momento deve guidare la famiglia, deve guidare tutti i rapporti. E che fa? Chiama il cameriere e dice gestisci tu. Non lo può fare questo. Perché il cameriere non è in grado di gestire i rapporti con gli altri, le spese di casa e tutto. Così invece è accaduto fra di voi e fra di me. E questo non è una fantasia che vi sto dicendo. È un fatto così importante come voi immaginate. Perché in pratica la cosa fondamentale è che voi vi date possesso della vostra casa. A cominciare da questo. Noi parlavamo prima con un amico e poi dice, poi uno si muove, fa eccetera eccetera. Voi pensate di essere invitati come comandante al San Carlo. Vi sedete, naturalmente nessuno si mette a fare la dorsa, ad alzarsi, a soffiarsi il naso. Dice no, perché tu sei al San Carlo per sentire l'opera. Qua voi non venite per sentire un'opera. Io non sono il primo attore, non sono un cantante come oggi sai. E voi mi state qua a sentire. Io vi devo fare dare un servizio. E questo servizio ve lo devo dare innanzitutto dandomi la coscienza di essere Chiesa. Ecco quello che sta succedendo oggi. E questa è l'azione che sta facendo il Papa. La gente non se ne accorge, ma un po' alla volta sta ritornando verso la gente. Cioè, quelli che vanno a San Pietro non sono i papabobis, come si diceva con Giovanni Paolo II. No, sono la Chiesa. E lui che fa? Scende in mezzo alla Chiesa e fa servirmi. Come li può servire? Dicendo una parola di fede, dando un bacio a un bambino. Ma questo è il nostro servizio della Chiesa. Io non sono un capo, sono un servo. Un servo, un servo. Già lo diceva, però credo ufficialmente. Un papa dice, io sono il servo dei servi di Dio. Però è una bella frase. E in realtà si può comandare solamente lui. Che cosa succede? Prendere questo, allora si può nascere uno di voi, studia sociologia, studia scienze politiche, eccetera, e si potrebbe mettere a fare allora un bel discorso sull'istituzione della Chiesa, della cosa, eccetera. eccetera, dunque dobbiamo fare, dunque dobbiamo dire, lasciatelo, ci sarebbero sempre gli altri. Quindi ha un punto di riferimento, vedete, al quale dobbiamo ricorrere sempre, e questo è il Vangelo. Noi dobbiamo chiedere al Vangelo, ma com'è questa Chiesa? Come dobbiamo vederla? Come dobbiamo viverla? E invece vedete un passo come quello di oggi, l'avete ascoltato, e che ne avete riparato? Fondamentalmente Gesù andava in Galilea, noi ci immaginiamo questa bella scena di Gesù tutto serio, tutto corpo, che andava camminando lui solo, vede due, voi seguitemi e quelli lo seguirono, andate voi seguitemi e quelli lo seguirono. E così pare che tutto diventa una sceneggiata, che diventa un film. No, quando fa una cosa simile. In questo testo sta scritto come dobbiamo essere Chiesa. Dici tu, ma dove lo caccio tutto questo? E vabbè, io purtroppo non è che posso sempre spiegare tutti i passaggi del mio ragionamento. Però guardate come la scena. Ma perché gli evangelisti stanno a perdere tempo a dire che Pietro e Andrea stavano pescando? Lui a quei due solo li chiama pescatori di uomini. Gli altri due erano pure loro pescatori, ma non diventeranno pescatori di uomini, ma stanno nella barca a seppare le reti. Allora questo comincia a domandare. L'evangelista voleva fare solo una pittura, voleva fare solo una scenografia, una sceneggiata, o sta dicendo qualcosa? Ecco, io voglio darvi uno spunto di riflessione su questo punto qua. All'inizio sono chiamati e stanno pescando Pietro e Andrea. Andrea, guardate il nome che è della lingua greca, significa probabilmente l'uomo, l'umanità. E Pietro è colui che nell'umanità sarà, Simone nell'umanità sarà chiamato Pietro. Quindi rappresenta la Chiesa del popolo unito a Pietro. E che fanno questi due? Seguono Gesù Cristo. Però avete fatto caso al fatto che non sapete che Pietro abbandonò la sua barca. No, no, se la mantiene. Tanto è vero che dopo un poco di tempo andò a pescare ancora la sua barca. E non tutto niente. Perché si frusciava di costruire, di fare lunga pesca, mi racconto. E invece Gesù Cristo diceva, ma che gli altri, ma fa come ti dico io, che accorgerai che non impiegherai la tua parte di Gesù. Questo è un insegnamento. Che dice a Pietro, non ti lasciare che tu aumenti, siamo 2 miliardi di cristiani. È naturale, siamo arrivati in America, abbiamo visto tutti i popoli che stavano là e siamo andati noi. Questo non è fare cristianesimo, questo è fare proseguo, questo è fare come un partito comunista che si è allargato a tutto il mondo. E allora vedete che la prima scena è una scena abbastanza pesante. E poi dice, ma tu come dici tutto questo? È naturale, andate a guardare il testo e fa accorgere che sta scritto che Pietro usava, sapete quale strumento? Le nasse. Qualche uno di voi che conosce un po' il mare sa che sono le nasse, sono delle gabbie praticamente, dove prendono i pesci. E Pietro stava con le nasse, cioè imprigionava i pesci. Voi siete la gente, siete i pesci del mare. E anche nella nostra fede noi siamo stati imprigionati dai diritti, dalle regole, dai precetti, dal diritto canonico, eccetera, eccetera. E allora Gesù Cristo dice, stai attento, Pietro usa le nasse. E la Chiesa del futuro, come la ci troviamo oggi, usa le nasse. Voi siete imprigionati all'interno di 100.000 regole, ma non vi si parla della fede del Cristo, voi basta cominciare a parlare di fede. Voi siete imprigionati nelle teologie, ma non nella fede. Avete quando diciamo il credo, perché io ho cercato di togliere quello là e dire quello più semplice, ma se potessi dire il credo come penso io, vi direi, credete che la nostra legge è quella di amare il nostro prossimo? Credete che bisogna porgere l'altra guancia al nemico? Credete che un solo comandamento sia lasciare Gesù Cristo? E provate a rispondere sì a queste domande, ma vedete che vi sto interrogando nel fondo della vostra coscienza. È molto facile dire, Dio uno solo, c'è solo gli uomini, e quindi Pietro diventa colui che raccoglie in mezzo al mondo i fedeli. Ma non siete comandati mai, i pesci che lo finiscono. Fischi a letto. La frase non è per niente bella. Vi farò pescatore di uomini e voi vi mangerete il paletto, cioè vi cucinerete, voi li prendete il cucine del nasse che potete rimangiare. Se si va a leggere con attenzione tutto, quella frase si legge in un'altra maniera. Io vi farò diventare una cosa insignificante nelle case del mondo. Cioè voi siete servi, non siete maestri, non siete comandanti. Vedete, se così sta nascosta la Chiesa qua dentro del numerato. Per i secondi, la situazione è diversa. E non c'era nessun motivo per dire uno stava là e l'altro assettava le reti nella barca del padre. E poi vide e seguire, eccetera, eccetera. No, no, la seconda scena, vedete che si riferisce al sacerdozio proprio, con due, Giacomo e Giovanni, che sono uno del diacono e del prete. Giacomo e Giovanni stanno nella barca del padre, la barca del Vecchio Testamento, della vecchia realtà individuale. E non è che stanno rassettando le reti, voi pensate con l'ago in mano stanno facendo le lucitube, stanno aggiustando e stanno lavando, no, stanno purificando le reti. Stanno trasformando le reti che catturano in reti che uniscono. Stanno preparando già la futura Chiesa che deve essere di comunione e non di supplicanza. E infatti l'Evangelista dice, ed essi lasciarono, vedete, la barca, li finirono. Oggi vedete, io come prete non ho una barca. Il parroco ha una barca, la sua parrocchia, il vescovo sono la diocesi, il parroco. Io sono un uomo qualsiasi, non ho nemmeno un nome. Celebro l'Eucaristia e questo è quella mia funzione. Ma voi non sapete io chi sono. Se un giorno io non ci posso venire in un altro, è la stessa cosa. Perché io non ho le reti, o per meglio dire, ho rassettato le reti in maniera tale che vi posso tenere in questo momento insieme con me, perché stiamo pregando insieme, perché stiamo cercando il nostro Signore, perché fra poco lo mangeremo e mangeremo insieme con lui. Ecco la differenza. Le due chiese. La chiesa delle nasse, la chiesa della barca, che può avere significato solo se sta con Cristo e tende alla comunione, oppure la chiesa delle reti che non catturano i pesci, non catturano voi. Io non ho nessun potere su di voi. Ci avete mai pensato? Che mentre il parroco può dire la messa sta alle 8, io non posso dire. Mentre lì dovete stare quando il pane il banco oppure le cose, io non posso dire. Io vengo qua solamente a fare un servizio di cuoco, vi preparo la cena del Signore. Queste erano le due chiese. E voi dovete prendere coscienza di questa realtà. Perché solo se cominciate a capire questo, sminuisce l'importanza di tutta la baracca, la parrocchia, le diocesi, le cose, eccetera, eccetera, e cominciate a pensare un poco che noi abbiamo una coscienza da realizzare. Abbiamo un incontro con Dio da realizzare. Abbiamo un dialogo da iniziare con Dio e quindi parlerete un poco di più, non tanto a dire ma la sera di una parola con chi non vedete, a dire lei, papà, che sto facendo? Starete un po' più attenti a sentire la voce della coscienza, perché quando avete fatto tutti i ragionamenti di queste quattro dita di cervello, poi da un certo momento la vocetta così improvvisa, un cretino per la strada, una cosa, una frase che non dice, ma tu che stai facendo? Quello è tutto il contrario, allora dice, oh, non è vero, non è per niente. Imparate a seguire la voce. Ecco allora il cristianesimo, capito? Vedete la messa come ce l'hanno scandagliata, allora le sommesse hanno fatto un messaggio, un messalone, prima categoria. Bisognava un giorno così, quell'altro così, quell'altro così. Queste sono tutte nasse. Sono nasse in cui anche le prete si stiano incastrati dentro. Io mi ricordo una cosa. Giorno che venne quel grande terremoto ad Avellino, vi ricordate? Io il giorno dopo organizzai la nave, che stava allora a Pesilotto, organizzai per gli amici, avevamo diverse tende, avevamo a Pesilotto per i campeggi, e allora organizzammo di portare tutta questa roba ad Avellino per tradotte con lo scritto d'italiano, con letture che non c'entravano proprio niente. Dico, ma è possibile mai? Io devo preparare la cena di nostro Signore per questa gente che sta qua, che ha sentito l'onta della morte, del dolore nelle famiglie, e devo servire le tasse. No, e devi dire, questa lettura, questa antifona, questa cosa lì. Allora capi un fatto fondamentale, che cioè se non ci liberiamo un poco da questi involucri falsi, nelle nostre case, nelle nostre coscienze, nelle nostre chiese, noi non riusciremo mai a parlare con Dio, e Dio sarà sempre fuori. Allora tutti i quattro chiamati seguono Gesù, ma Pietro segue con la sua barca e crede di poter pescare per fatti suoi, e gli altri due invece seguono lasciando la barca e dopo altro. Io ho dovuto lasciare mio padre e mia madre per diventare sacerdote, e ho dovuto lasciare qualsiasi idea di potere se voglio fare il cuoco del pranzo di Dio come lo sto facendo in questo momento. Riflettete, ci vedete, fratelli miei, è tempo che pigliate coscienza di essere in chiesa, non delegate la chiesa ai preti, perché non ci compete, siamo solo servi. Non ci compete, ha detto il nostro Signore. E quindi praticamente prendiate coscienza che è tempo di non stare solo a dire, ehi, chi lo prende il manicomio, lo prende questo, si vuole questo e cosa, quello è stato di lì. Siamo a scoperta l'acqua calda, da sempre è stata così. Cerchiamo invece di costruire la cosa di bello. Io vedevo ieri passare, scusate, un po' per voi, vedevo passare la processione di San Paolo e vedevo la fila enorme di congreghi di Aversa, e le congreghi siete uni, le congreghi sono laici, e mi ricordavo quando è venuta la Madonna Addolorata la processione, c'erano migliaia e migliaia di persone dietro l'immagine, e mi domandavo, ma noi preti, che facciamo per far crescere la fede di questa gente? Viene solamente la bella festività che cade in mano con le cose eccetera eccetera. E poi, ecco, ma al tempo stesso dico, ma quei signori che ieri camminavano con San Paolo, quelle persone che camminavano a loro con la Madonna, che fanno per essere in chiesa? E voi, molti di voi hanno studiato, molti di voi hanno capacità, perché non vi impegnate a dare una mano e a costruire una chiesa migliore, cioè la famiglia del Dio. La chiesa significa la famiglia del Dio. Scusate che ho preso un poco per dire la cosa, però volevo che fosse chiaro, altrimenti facciamo solamente a fare un parocchio scadore di punti. Soltanto alla parte di questi che dobbiamo dire che dobbiamo rinnovare per due volte. E ci vogliamo insieme a questo atto di fede, per cercare di ridurre al minimo quello che facciamo nel battesimo. Perciò vi chiedo di rispondere con la vostra coscienza. Credete in Dio Padre, Dio Padre, Dio Creatore del cielo e della terra?